Ok, allora abbiamo ripristinato il collegamento e dovrebbe andare molto meglio.
Allora, l'argomento è la bozza di bilancio preventivo 2014-2015-2016 di Roma, un documento importante che abbiamo richiesto come RSU di Roma Capitale, dell'Unione Sindacale Italiana, ad alcuni consiglieri di Roma Capitale. Adesso non volendo creare problemi politici a nessuno, non ha importanza chi ce l'ha dato. Il fatto è che questo documento della Ragioneria Generale è stato approvato dalla Giunta il 30 aprile, è un documento fondamentale di 250 pagine, quindi l'abbiamo da pochi giorni, lo stiamo ancora studiando, che non è stato reso pubblico nemmeno al tavolo di trattativa. E leggendolo ci rendiamo conto del perché. Diciamo che abbiamo trovato conferma nei nostri peggiori timori, cioè del fatto che è un piano di destrutturazione o di demolizione dei servizi pubblici locali di Roma Capitale. Ho usato queste parole, sono purtroppo le parole giuste, perché si tratta di tagli drastici, tremendi, che confermano come Roma Capitale sia commissariata di fatto dal governo dopo il decreto legge del numero 16 di marzo, dopo il salvataggio insomma dal fallimento. Le condizioni poste prevedono appunto questi drammatici tagli che vanno a colpire, come abbiamo detto più volte, ma adesso andiamo alla conferma nero su bianco, i servizi ai cittadini, un'infinità di servizi pubblici ai cittadini, i posti di lavoro di chi sta di chi appunto lavora in società partecipate. Parliamo di 37.000 persone, parliamo di AMA, CEA, ATAC, ZETEMA e quant'altro, e i salari dei dipendenti diretti, dei dipendenti di Roma Capitale, 24.000 persone che vedranno tagliato quasi certamente, diciamo la prospettiva purtroppo è questa, i loro salari dal 20 al 30%, che corrisponde alla parte del salario accessorio, e se non sarà per tutti così, lo sarà per una grande maggioranza. Poi in ossequio alle norme brunettiane, pochi bravi, ovviamente decisi da chi eleggerà, cioè i dirigenti, invece avranno il premio alla loro bravura. Allora, io posso parlarvi del comparto cultura, che è quello in cui lavoro e di cui ho studiato appunto queste carte. Alcune cifre sono veramente indicative. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che è stupefacente. Dunque, questo documento, come l'abbiamo ottenuto noi come italiana, chiaramente lo potrebbe ottenere qualsiasi sindacato se lo richiedesse, perché a quello che ci risulta né il coordinatore dell'RSU che guida la delegazione centrale, né le maggiori organizzazioni sindacali CGIL e CISL e UIL, i sindacati, hanno fatto questa richiesta come se fosse un documento trascurabile. Da un punto di vista diciamo strettamente sindacale, è vero che la trattativa non può avere come oggetto il bilancio comunale, però da un punto di vista informativo, trattandosi di un documento così importante, è incomprensibile il fatto che non si richieda di avere informazione su una cosa del genere. Certo, la trattativa si può fare solo sul salario accessorio, visto che di aumenti contrattuali non se ne parla dal 2009, perché sono vietati per legge. Questo vorrei ricordarlo sempre, perché appunto i nostri salari sono in costante diminuzione reale, visto che i prezzi non sono rimbalzabili dal 2009 a oggi, anzi, e quindi questa cosa, di questo bilancio tra l'altro parleremo in piazza a questa assemblea popolare a cui abbiamo chiamato un po' tutta la città per giovedì, per domani pomeriggio alle 17.30, con la richiesta di incontri capigruppi consigliari anche al sindaco stesso. A andiamo alle cifre, così non la faccio lunga, e parliamo del bilancio cultura. Allora, quello che si prevede per il 2000, il paragone ovviamente deve essere fatto con il 2013 come riferimento, no? Quindi l'ultimo bilancio approvato. Allora, attualmente, diciamo, il bilancio 2013, quindi quello appena concluso, non attualmente, di finanziamenti al comparto cultura è stato di 79 milioni scarsi. Nel 2014 questa cifra cala a 66 milioni, ma la cosa diciamo sconvolgente è che nel 2015 si va a 36 milioni e nel 2016 si conferma con un'altra limatura, 35 milioni e 800. Questo che cosa possa significare un taglio di oltre il 50% al comparto cultura è facile immaginarlo. Qui ci sono un'infinità di cifre, quindi io non mi dilungo, diciamo che direi molto poco radiofonico, sui vari sottocomparti, le attività di spettacolo, i teatri, le varie cose, e mi fermo alle biblioteche, che sono diciamo un patrimonio della città, 36 sedi di un bibliobus, più gli uffici centrali che svolgono attività di servizio, una frequentazione certificata di presenze di 2.150.000, ripeto, 2.150.000 nel 2012, sempre nello stesso anno una quantità di prezzi documenti, solo appunto per dare queste due cifre, di 987.000. E sempre tutto questo assolutamente gratuito e diffuso in tutta la città. Ecco, per quanto riguarda le biblioteche, nel bilancio 2013 il finanziamento di Roma Capitale alle istituzioni biblioteche era di 21 milioni, ottenuto dopo una lotta abbastanza molto determinata, perché si paventava un taglio già consistente l'anno scorso. Nel preventivo 2014 un taglio di 2 milioni, si prevedono 19 milioni, tra parentesi attualmente il bilancio è di 15, cioè è già stato tagliato di 6 milioni, quindi dovrebbe essere riportato a questi 19 milioni. 2015, bilancio proposto 10 milioni 800 mila, 2016 10 milioni 800 mila. Con una cifra del genere non si pagano neanche gli stipendi dei dipendenti diretti. È chiaro che un bilancio del genere approvato significa a gennaio 2015, fra 7 mesi, la fine delle biblioteche di Roma. Questo sta scritto nero su bianco e è peggio di quello che potevamo immaginare. Ora, il punto è, c'è poco tempo, perché questo orrore che si ripercuote, io so dalla compagna per esempio che lavora nel settore educativo, scuole dell'infanzia e asili nido, che i tagli in quel settore sono di questo ordine di grandezza, ne parlerà lei domani, quindi è un ulteriore smantellamento di un altro settore vitale, che è quello appunto che viene sottoposto a una crescente privatizzazione, che sono le scuole dell'infanzia e appunto i nidi. E quindi si dà esecuzione alla richiesta contenuta nel decreto legge Renzi di marzo, che riguarda, e lo sottolineo, tutti gli enti locali d'Italia, anche se a Roma evidentemente essendo il più grosso è quello che fa più notizie, è quello che è anche più drammatico da un punto di vista del numero di cittadini interessati. E la linea è, che poi la linea europea, privatizzare, svendere, liberalizzare, colpire i salari e anche i posti di lavoro, quindi un panorama assolutamente disastroso in una crisi gravissima che perdura dal 2008. Quello che si può fare, la cosa fondamentale, è che questo bilancio non venga approvato, quantomeno venga stravolto. Che ci si riesca con questa maggioranza che organica il governo Renzi è obiettivamente molto difficile, ma è l'unica cosa realistica a cui chiamiamo a lottare tutti e tutte, insomma tutti quelli che riescono a capire l'enormità di quello che sta succedendo e capire che se non riusciamo a impedirlo adesso, dopo sarà troppo tardi. E il bilancio deve essere approvato da Roma, dal Consiglio di Roma Capitale, avverrà al 99% in questo mese di giugno. Questo bilancio è inaccettabile, non deve essere approvato. Se non fosse approvato, se fosse addirittura bocciato, diciamo, questo sarebbe un miracolo dal punto di vista politico, sarebbe un evento di portata nazionale, perché tra l'altro potrebbe segnare diciamo l'inizio di una battaglia veramente nazionale di tutti gli enti locali italiani contro una manovra di rientro dal debito, così viene chiamata, che di fatto strozza non solo i centri sociali, ma gli enti locali, ma milioni e milioni di cittadini che usufruiscono dei servizi pubblici locali. Ecco, io mi fermo qui, poi magari se vuoi fare qualche domanda, ma sembrano dati assolutamente eclatanti e terrificanti.
Eh no, infatti il succo di quanto ci hai descritto è proprio questo. Il fatto è che, insomma, per concretizzarsi questa opportunità, cioè quella di far saltare l'approvazione del bilancio, bisogna che ci sia appunto anche da parte proprio dell'ente locale in quanto tale una predisposizione che a tutti gli effetti non mi sembra ci sia, anzi la tendenza è quella di da una parte occultare e nascondere dati come quelli di cui abbiamo riferito fino ad adesso, che dovrebbero essere di pubblico dominio, e dall'altra peraltro si dicono anche delle cose, insomma, non vere o che comunque crediamo non corrispondano alla realtà, e tra queste anche le rassicurazioni che vengono date ai dipendenti pubblici rispetto proprio al pagamento del salario accessorio, o meglio rispetto alla copertura finanziaria che dovrebbe essere accantonata, prevista per non effettuare questo 30% di decurtazioni. Nieri, tanto per dirne una, insomma, continua, ma lo ha fatto anche ieri Marino, a dire che queste risorse ci sono, ma insomma dai dati che tu hai snocciolato sembra proprio di no.
Di chiarezza.
Sì, sì.
Pronto?
Sì, sì, sì.
Ah no, per un attimo non avevo sentito più. Allora, siccome come insomma si saprà, no? Il 6 c'è uno sciopero indetto di sindacato generale, a cui poi si è accodata la RSU, quindi con un'inversione non indolore, direi, dal punto di vista proprio delle regole delle rappresentanze sindacali unitarie, che di fatto non hanno nessuna autonomia, cioè l'ha dimostrato questa cosa, i confederali hanno deciso questa cosa, e la RSU, che peraltro è guidata da un coordinatore targato CIN, si è accodata, mentre ci sarebbe, avrebbe dovuto essere il contrario, che la RSU eventualmente indice con lo sciopero, e poi i sindacati che si riconoscono nell'RSU vengono. Ma a parte questo discorso, che può interessare poco chi non sta dentro le questioni sindacali, in realtà formalmente quello che ha detto il sindaco sul salario accessorio e anche il vice sindaco è vero. Io ho, avendo potuto partecipare agli incontri della delegazione trattante come RSU, il documento che attesta con tanto di delibera di giunta che anche per il 2014 i fondi del salario accessorio sono stati integralmente predisposti dalla giunta, 158 milioni che poi si dividono in parte variabile e in parte fissa. La parte variabile è quella che dovrebbe essere, diciamo, quella premiale sui 70 milioni per tutti i dipendenti, sui progetti di produttività, la valutazione, la performance e tutte quelle cose, i più bravi, no? I meno bravi, quelli che non riceve niente, tutto, insomma, questa retorica del merito, che in sé potrebbe avere una qualche validità, ma poi nella pratica si tratta di tornare a oltre 20 anni fa, quando appunto i dirigenti potevano a loro discrezione decidere chi promuovere, chi premiare e chi no. Dunque, questi soldi stanno, quello che richiedono ossessivamente i sindacati confederali di fatto sembra una falsa richiesta, perché come è stato detto anche nell'ultimo incontro con la delegazione trattante qualche giorno fa, la delegazione di parte insomma dell'amministrazione diceva: ma guardate, quello che ci avete chiesto noi l'abbiamo messo in bilancio, quindi in pratica qual è il senso di questo sciopero se noi abbiamo fatto quello che volevate? Ora Fantini, CGL, CISL e UIL insistono sul fatto che nella delibera di giunta si parla di una garanzia soltanto fino a luglio, termine entro il quale su ordine del governo devono cambiare il contratto aziendale, il cosiddetto contratto integrativo, e quindi non poteva la giunta andare contro quello che chiedeva il governo, visto che non ha il coraggio di farlo pubblicamente, tantomeno lo poteva fare con una decisione di giunta. Quindi quando si scrive che la giunta scrive salvo conguaglio, dice in pratica: noi abbiamo messo tutti e dobbiamo mettere sulla quale possiamo trattare, però siccome questo lo scrive anche se non lo dice, siccome noi non possiamo andare contro quello che ci ha richiesto il governo, dobbiamo mettere conguaglio, perché questi soldi che noi abbiamo messo in realtà poi ve li toglieremo. Ovvero, se tu cambi il contratto aziendale che prevede tutta una serie di servizi collegati a maggiore orario di apertura al pubblico, turni diciamo dalla mattina alla sera, buono pasto, articolazioni orarie che ti permettono appunto di arrivare fino alla sera, e quindi ti danno un incentivo, se cambi questa cosa qui e tagli tutti le corrispondenti quote di salario accessorio che premiano tra virgolette questo maggiore impegno lavorativo, è evidente che 158 milioni non verranno erogati solo in parte, perché se tu cambi lo strumento normativo è automatico che anche la parte economica venga meno. Quindi è un po' un gioco di varie ambiguità, sia da parte dell'amministrazione, sia da parte, secondo me, dei sindacati confederali, che hanno in realtà un obiettivo politico.
Anche perché, scusa Gianci, ma poi per questo cambiamento normativo occorrono le firme anche loro.
Certo. Invece questa, adesso la modifica del contratto viene rifiutata da tutti i sindacati. Però il sospetto è che lo scopo di questo sciopero sia essenzialmente quello di far capire al giunta Marino, che sia chiaro, il nostro sindacato non è che difende un sindaco incapace e arrogante, però non è che la soluzione prospettata, cioè che al posto del sindaco la legge prevede che viene un commissario di governo, cioè direttamente il governo Renzi, che dovrà procedere i tagli, non è che questo ci garantirà di più, casomai ci garantirà di meno rispetto alla possibilità di cambiare qualcosa, di provare ad esistere. Quindi ciò però a cui chiamano il 6 di giugno i confederali è molto ambiguo, perché chiama i lavoratori a scioperare su una cosa che formalmente è già stata ottenuta. Quindi il problema vero è uno, anzi sono due. Uno è quello che bisogna rifiutare le modifiche peggiorative del contratto aziendale, ma questo significa mettersi contro il governo. Due, bisogna dire all'amministrazione che l'unica posizione che può prendere diciamo a tutela della città, dei cittadini e dei lavoratori, è dire al governo: questo piano di rientro è insostenibile, noi non possiamo accettarlo. Questo non passa proprio un'anticamera del cervello dei sindacati confederali.
Quindi e per fare questo evidentemente le pressioni che servono sono decisamente insomma di tutt'altra portata, almeno queste servirebbero insomma, e certo. Vediamo un po' la giornata di domani quello che riuscirà a mettere in campo. Noi comunque insomma sicuramente ci collegheremo insomma con questo appuntamento che è previsto domani alle 17, dicevi?
17.30 in piazza del Campidoglio, c'è una copertura sindacale che comunque abbiamo dato per dare la possibilità di allontanarsi dal posto di lavoro dalle 17 alle 19, però è una, vorrei precisare che non è un'iniziativa diciamo in cui un sindacato, in questo caso il sindacato vuole far vedere quanto è bravo, no, il punto è che siamo talmente drammatici in questa situazione che di fronte a un appello che tra l'altro è venuto da essenzialmente da vari settori di lavoratori esternalizzati, abbiamo dato una copertura sindacale di questo tipo perché si spera che dal basso lavoratori, lavoratrici, cittadini e cittadine facciano sentire forte il loro no a questo piano di demolizione. Ecco, questa è quindi con molta umiltà, insomma, ci mettiamo al servizio di questa cosa, non per spirito di propaganda, non ci interessa, non è questo lo scopo per cui facciamo sindacalismo di base, ma perché veramente la situazione è molto molto critica e l'unità sindacale di fatto non c'è, perché come abbiamo raccontato anche le settimane scorse, quello che poteva essere uno shock sanitario i maggiori sindacati non l'hanno voluto fare, per cui ci hanno lasciati da soli a farlo e adesso fanno uno sciopero che ha degli obiettivi perlomeno ambigui, ecco, non voglio dire finti, ma insomma perlomeno ambigui, perché come vi ho raccontato le carte stanno a dire altro di quello che scrivono loro nei volantini che conducono lo sciopero.
Va bene, allora grazie per questo così momento di chiarificazione che peraltro lancia questo appuntamento e insomma certo i dati sono davvero sconcertanti, da qui al 2016 insomma si parla di un dissesto totale dei servizi insomma in questa città, se non succede nulla in grado di fermare questo scempio, questo è il fatto. Grazie Giangi,
buona giornata a tutti,
ciao.
Let's say they want and they know.